Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla? Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Giovanni Piglialarmi, ricercatore per ADAPT. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Parliamo con un esperto d'eccezione, appunto, del tema del salario minimo, dei contratti pirati e della giurisprudenza su questo tema. È un tema particolarmente importante e caldo, anche perché su questo si stanno confrontando due forze politiche molto rilevanti, una di governo come il Movimento 5 Stelle e una d'opposizione, che su questo vuole anche in qualche modo rilanciare la nuova leadership del segretario Zingaretti. Parliamo ovviamente del Partito Democratico, e perché ci sono appunto due disegni di legge su questo fronte che andremo in qualche modo a comparare nei nostri minuti a disposizione. Giovanni.
Sì, allora in realtà al vaglio delle commissioni parlamentari, effettivamente, come dicevi, pendono due disegni di legge che hanno un'impostazione di fondo radicalmente diversa, anche se vogliono raggiungere il medesimo obiettivo, e cioè l'introduzione del salario minimo legale. È chiaro che diciamo, le differenze sono notevoli in termini, ecco, di approccio al problema. Il disegno di legge numero 310, che è il disegno di legge che fa capo appunto al Partito Democratico, prevede sostanzialmente, a mio avviso sulla spinta del modello inglese, l'introduzione di una concertazione tra appunto il Ministero del Lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che dovranno individuare in un decreto ministeriale, che quindi sarà aggiornato periodicamente, tutti i settori che non sono coperti dalla contrattazione collettiva, per poter applicare a questi anche il salario minimo legale. Naturalmente la cifra, ecco, la quantità di salario individuato su base oraria è quella di 9 euro al netto di tutte le ritenute previdenziali e assicurative. Quindi sostanzialmente il disegno di legge del Partito Democratico prevede che, o meglio, fa salve tutte le ipotesi in cui il settore, quindi il settore produttivo, la categoria merceologica, cioè quei settori dell'economia di mercato dove le imprese appunto operano, sono già coperte dalla contrattazione collettiva. Quindi in tutti quei settori in cui è operativo un sistema di relazioni industriali non si applicherebbe in alcun caso il salario minimo, ma il salario minimo dovrebbe andare a coprire sostanzialmente tutte quelle parti della produzione che sono state appunto lasciate scoperte dalla contrattazione collettiva. Naturalmente in Italia, nel sistema italiano, parliamo di una scopertura che si aggira intorno al 15-20%, sono questi dati che le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ascoltate in audizione parlamentare, sono riuscite sostanzialmente a fornire al Parlamento. Di tutt'altra impostazione invece è il disegno 658, che fa capo invece appunto alla parte politica rappresentata dal Movimento 5 Stelle, che già nella relazione di presentazione di questo disegno si presenta molto più articolato, perché appunto il Movimento 5 Stelle innanzitutto trae l'esigenza di intervenire sul tema dall'ultimo recente accordo interconfederale siglato da CGIL, CISL e UIL con Confindustria del 2018, parliamo del patto della fabbrica, dove sostanzialmente la politica che cosa fa? Coglie il segnale, l'invito lanciato da questo sistema di relazioni industriali ad intervenire su che cosa? Su una legge sulla rappresentanza sindacale e poi a regolare il salario minimo, dato il fenomeno dei contratti certo, pirata. Tuttavia il Movimento 5 Stelle prende atto che nell'attuale panorama politico è ancora, come dire, lontano o quasi impossibile l'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione nella sua seconda parte, cioè dove prevede appunto la registrazione dei sindacati e quindi la stipulazione di un contratto collettivo erga omnes che abbia efficacia per tutti i lavoratori a prescindere dall'iscrizione sindacale in quella categoria produttiva. E quindi che cosa fa? Con questo disegno di legge, prendendo anche atto del fatto che Per esempio, per il settore delle cooperative c'è una legge, che è l'articolo 7 del decreto legge 248 del 2007, che prevede l'applicazione del trattamento economico e normativo a tutti i soci lavoratori previsto dai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi della categoria. Quindi, prendendo a modello quel sistema normativo, intende sostanzialmente estendere quel tipo di struttura normativa a tutti i lavoratori italiani. Naturalmente il Movimento 5 Stelle sa bene che questo tipo di tecnica normativa non si pone in contrasto con l'articolo 39, perché si prenderebbe a riferimento il trattamento economico normativo soltanto come parametro esterno, come parametro di equità per disciplinare sostanzialmente gli istituti economici del contratto. Ovviamente questa idea non è assolutamente nuova nel sistema italiano. In Italia non è stata mai fatta una legge sul salario minimo, ma è stata la giurisprudenza che, in un percorso che si è aperto negli anni 50, ha sostanzialmente applicato l'articolo 36 della Costituzione, che prevede appunto il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata e sufficiente per garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La giurisprudenza ha individuato nei contratti collettivi di categoria quel parametro appunto di proporzionalità e di sufficienza che potesse garantire la determinazione del salario. Quindi sostanzialmente il disegno di legge 658 va a codificare l'orientamento predominante della giurisprudenza da circa 50 anni a questa parte. Naturalmente entrambi i disegni di legge nascondono però delle criticità. Innanzitutto, noi siamo attualmente in un sistema in cui abbiamo appunto di fronte il problema dei contratti pirata, ne abbiamo parlato tante volte, cioè questi contratti che si pongono in concorrenza con altri sistemi di relazioni industriali per prevedere dei costi del lavoro molto più vantaggiosi. Quindi il disegno di legge del Partito Democratico pretende di individuare, attraverso appunto questa concertazione e l'emanazione di questo decreto ministeriale, tutti quei settori che non sono coperti da contrattazione collettiva. Il primo aspetto negativo che si potrebbe mettere in luce di questo disegno è il fatto che a questo punto diverse imprese, pur di sottrarsi alla contrattazione collettiva e di fare ricorso poi al salario minimo legale, possono innanzitutto creare un sistema di produzione speciale che le consenta appunto di sottrarsi all'applicazione del contratto collettivo e quindi di ricorrere al salario minimo legale. Quindi questa potrebbe essere la criticità del disegno del Partito Democratico, nel senso che potrebbe verificarsi lo stesso fenomeno che si è verificato con la contrattazione pirata. Faccio un esempio: nel settore della moda e del tessile, alcuni sistemi contrattuali hanno appunto preteso di identificare nei fasonisti una categoria produttiva a parte, quindi una categoria produttiva speciale che non ricadesse nell'ampio settore del tessile e della moda, e quindi hanno inventato sostanzialmente un altro tipo di contratto. Potrebbe succedere la stessa cosa se venisse approvato il disegno di legge 3.1.10, perché
trovare delle eccezioni alla regola.
Esatto,
ecco.
Trovare dell'eccezione alla regola, dove poi l'eccezione stessa diventa la regola.
Esatto.
E quindi è questa, tra l'altro, la preoccupazione più grande che è stata espressa dalle confederazioni sindacali che sono state ascoltate in audizione. Mentre l'altra criticità manifesta secondo me nel disegno 658, che sarebbe appunto il disegno di legge presentato dal Movimento 5 Stelle, è che appunto la norma fa riferimento al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, di cui alla legge 936 dell'86. Ora, se si risolve il problema sulla rappresentatività, perché la norma fa uno specifico rimando a chi sono i soggetti comparativamente più rappresentativi, richiamando la legge dell'86, il legislatore ci sta dicendo che sono appunto le confederazioni che compongono il CNEL. Quindi sarebbe in questo caso il CNEL poi a selezionare, come dire, i contratti collettivi ritenuti comparativamente più rappresentativi. Però si pone un problema: il trattamento economico complessivo non viene definito dalla norma, e in effetti in giurisprudenza ancora oggi vige un contrasto abbastanza evidente. Da una parte abbiamo un orientamento che ritiene che il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi sia composto da appunto il minimo tabellare, le mensilità aggiuntive, ferie e permessi. Un altro orientamento giurisprudenziale invece ritiene che, oltre a queste voci, quindi oltre al minimo tabellare, le mensilità aggiuntive, Poi c'è il problema di capire se per mensilità aggiuntive debba essere inclusa la 13ª e la 14ª, perché una è di fonte legale e l'altra è di fonte contrattuale. Prevede che debbano essere appunto calcolati, oltre a ferie e permessi, anche i ROL e tutti quegli istituti del contratto collettivo che sostanzialmente hanno un impatto economico sul corrispettivo del lavoratore. Mi verrebbe da dire a questo punto anche la bilateralità, qualora venga appunto negoziata come un elemento, o meglio come un diritto contrattuale del lavoratore, potrebbe entrare in questo trattamento economico complessivo. Quindi, se mi è concesso, questo disegno di legge pecca un po' di tassatività, cioè non definisce che cosa intende per trattamento economico complessivo. E tra l'altro il disegno di legge all'articolo 4 fa anche un accenno al contratto collettivo territoriale, certo. Quindi sostanzialmente in alcuni casi potrebbe essere anche la contrattazione collettiva territoriale ad essere presa in considerazione per la determinazione del salario. Tutto questo si innesta in un dibattito giurisprudenziale che ancora oggi non trova pace, perché di recente la Corte di Cassazione, in una sentenza, la 4951 del 2019, ha affrontato un caso di una cooperativa. Appunto, attualmente in Italia le cooperative sono le uniche ad avere appunto una legislazione che disciplini il salario minimo per i soci lavoratori. In questo recente caso ha dovuto appunto applicare un contratto collettivo in luogo di un altro, perché ha ritenuto che le organizzazioni stipulanti il contratto collettivo applicato non erano rappresentative tanto quanto il contratto collettivo che è appunto ritenuto applicabile ai fini della determinazione del salario minimo. Quindi sostanzialmente, il bandolo della matassa resta ancora in mano ai giudici e quindi alla giurisprudenza. Un segno positivo si potrebbe riconoscere invece al disegno di legge 658, quindi il disegno di legge presentato dal Movimento 5 Stelle, perché questo disegno richiama testualmente il testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, sottoscritto da Confindustria e da CGIL, CISL e UIL, nel caso in cui per una medesima categoria produttiva vigano più contratti collettivi. In quel caso il disegno di legge prevede che appunto tra una pluralità di contratti collettivi debba scegliersi quello sottoscritto dalle organizzazioni, certo, praticamente più rappresentative, scelte sulla base dei criteri del testo unico.
Insomma,
quindi,
diciamo che i disegni sono complessi da analizzare, non sono privi di criticità. Siccome stiamo finendo il tempo a disposizione, Giovanni, una battuta in conclusione.
Sì. E allora, io quello che mi sento di osservare è che sicuramente il testo unico, sicuramente il disegno di legge 658 è molto più organico e rispettoso pur peccando di alcuni accorgimenti tecnici, è molto più rispettoso dell'attuale assetto delle relazioni industriali nel nostro paese, perché richiama soprattutto le regole che si sono date gli attori delle relazioni industriali. Mentre l'altro disegno di legge, il 310, è chiaro che si fonda su un concetto, o meglio su un sistema che non è del tutto solido e potrebbe favorire appunto una sorta di disgregazione della rappresentanza, più certo, di quello che abbiamo detto. Ovviamente tra i due c'è un'altra differenza sostanziale, cioè che mentre il disegno 310 prevede un salario minimo di 9 euro all'ora netti, l'altro disegno di legge invece prevede 9 euro all'ordo, quindi sono incluse in questo caso, certo, sostanzialmente anche il costo assicurativo e previdenziale.
Il tema è molto complesso, ci torneremo sicuramente, perché è appunto molto legato anche all'attualità politica, è un tema su cui l'Italia manca all'appello da qualche tempo. Davvero grazie a Giovanni Piglialarmi,
grazie a voi
per Adapt, e a presto, risentirci.